Allora, leggiamo il Salmo 2. Perché questo tumulto fra le nazioni? E perché meditano i popoli cose vane? I re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto dicendo: spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. Colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si farà beffe di loro. Egli parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Io annunzierò il decreto. Il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi io t'ho generato. Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Ora, ore, siate saggi, lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite il Signore con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al figlio, affinché il Signore non sia lieto. E voi non periate nella vostra via, perché l'improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in lui.
Allora, continuiamo il ciclo di predicazione del titolo Fede in azione. Ovviamente alternato quest'altro ciclo di predicazione Visione nel mondo in ottica biblica. 2 settimane fa abbiamo visto il Salmo 1. Pastore Matteo ha parlato delle due vie, delle due scelte che ogni uomo ha davanti a sé, attraverso la quale ci esortava a trovare la beatitudine, la gioia, il diletto nella parola di Dio. Allora, questo Salmo 2 appartiene al gruppo dei Salmi regali e riveste un'importanza particolare per la lettura messianica, nella quale avverte a tutti quanti che si deve servire soltanto Dio uno e trino, perché il giudizio sta nelle sue mani. Per iniziare a riflettere su questo salmo, vorrei leggere quello che ha scritto un uomo di Dio. Stiamo parlando di un uomo più o meno 300 anni dopo Cristo. Si chiama Eusebio. Allora, lui dice così: il Salmo 2 aggiunge l'indicazione che mancavano al primo, cioè non basta allontanarsi dal peccato e meditare la legge di Dio, bisogna credere in Cristo ed entrare a far parte della sua eredità. Il Salmo 1 chiama beato un solo uomo e il Salmo 2 annuncia la beatitudine di tutti gli uomini purché si affidano a Cristo. Allora, in questo Salmo possiamo notare un vero contrasto di fede tra la vera fede e la fede secolare. Questa mattina il nostro tema è guardare oltre il presente, suddiviso in 3 punti. Il primo è una fede inutile. Dopo vedremo una fede tramandata fin dall'eternità e per ultimo una fede nazione. Allora, come sapete, vi ricordate che abbiamo parlato di questo terremoto che è venuto nel mio paese, ovvero in Ecuador. C'è stato un violento terremoto di magnitudo di 7,8 che ha provocato oltre 700 morti, centinaia di dispersi e 21.000 sfollati. Si potrebbe parlare di diverse fasi di questo drammatico terremoto, ma vorrei soffermarmi su un evento positivo, cioè della solidarietà che l'Ecuador ha vissuto in questi giorni. Ho notato che l'unione fa la forza, come dice un proverbio. Grazie al contributo di diverse nazioni si è raggiunto finora una cifra consistente. Ho letto su qualche post che si è raggiunta la somma di 700 milioni di dollari. 700 milioni di dollari. Impressionante, vero? La mia riflessione è stata questa: quando gli uomini si riuniscono, possono fare cose grandi. Anche in questo salmo abbiamo visto che i re e i potenti si riuniscono e fanno alleanza. In questo caso non per solidarietà o per un proposito nobile. ma per contrastare l'autorità di Dio, per combattere contro Dio e il suo unto. Ovviamente una grande sciocchezza. Bisogna notare che questo complotto cruente non è solo rivolto contro Cristo, ma anche contro la sua Chiesa. Oggi come ieri il popolo di Dio è attaccato dai nemici di Cristo. Ricordiamo e riaffermiamo che la vittoria è di Cristo però. Ecco perché il Salmo ci invita a guardare oltre il presente. Quindi vediamo il nostro primo punto, una fede inutile. Questo vedremo nei nostri tre primi versetti. Allora, vediamo che il Salmo si apre con un preoccupato interrogativo. Il salmista si chiede perché. Iniziamo col dire che da sempre l'uomo medita sulla vanità nel suo cuore. La verità fa risaltare il massimo la miseria di ogni umano pensiero. Ecco perché questo tumulto fra le nazioni e perché meditano i popoli cose vane. Sono cose vane e inutili perché Dio, che conosce ogni cuore, li classifica tali. Nessuno può nascondersi dal suo sguardo e sottrarsi al suo giusto giudizio, proprio come dice anche il Salmo 11, versetto 4 e 5, e i suoi occhi vedono, le sue pupille scrutano i figli degli uomini, il Signore scruta il giusto, ma detesta l'empio e colui che ama la violenza. Nel versetto 2 il salmista dice: i re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto. Il termine unto è davvero Messia, l'eletto, che in greco si traduce Cristo. Ogni re israelita unto da un profeta veniva un Messia nell'attesa dell'unico e vero Messia, Cristo. E molti Messia che si sono succeduti nella storia di Israele sono solo una pallida anticipazione del Messia Cristo. Allora in questo versetto, in versetto 2, vediamo che tutti si riuniscono, nessuno manca l'appuntamento. Ci sono a cominciare dei re della terra e dai principi di questo mondo, ma loro confidano nel potere che possiedono in quel momento. La loro fede risiede in loro stessi. Allora immaginiamo questa scena. Diversi uomini di potere si riuniscono, stanno insieme e fanno alleanza. Ovviamente si sa che i potenti della terra, i presidenti, tutti loro, di solito si fanno guerra anche tra loro stessi. Ma qui vediamo che tutti si sono riuniti anche con i propri nemici. Pensiamo alla Camera dei Deputati o al Parlamento, dove diversi politici, anche di opposizione, si accordano per andare contro chi vogliono combattere, con l'intento di trarre vantaggio al proprio mulino politico. Nel Salmo vediamo che tutto questo convegno è per far guerra a colui che essi considerano il grande nemico della loro vita, Dio Trino. Il salmista però, di fronte ai potenti della terra e alle genti che li seguono e li appoggiano nelle loro azioni di ribellione a Dio e al suo Messia, non si scompone, ma pieno di fede in Dio unetrino e di speranza che solo Lui sa donare, guarda oltre il presente. Capisce le stoltezze e la subdità di una tale lotta contro Dio. Infatti nel libro della Genesi, al capitolo 11, leggiamo un'altra situazione simile a questa, dove gli uomini si dissero l'uno all'altro: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima giunga fino al cielo, acquistiamoci fame. Genesi 3, versetto 4 e 5, 3 e 4. Ma Dio, conoscendo il loro cuore, disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Versetto 6. E versetto 8 dice: così il Signore le disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire la città. Noi abbiamo cantato che noi costruiamo una città che il Signore ci ha donato. Invece qua vediamo che il Signore distrugge il loro progetto. Nel versetto 3 Leggiamo che tutti coloro che si sono riuniti si sentono incatenati, infatti si dicono, e spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. Questi re sono angosciati, sono preoccupati di sottomettersi all'autorità divina. È come se dicessero, diamoci da fare affinché la fede cristiana non ci avvinca, né ci sia imposto. Quante volte anche noi abbiamo sentito Dio come un padrone che ci opprimeva, ci legava? Personalmente, prima della conversione, anch'io sentivo tutto questo incatenamento da parte di quelli che mi parlavano del Signore. Di quelli che mi parlavano mi nascondevo perché sentivo che volevano attirarmi a qualcosa che loro volevano. Ma anche oggi, quanti giovani si sentono, rivendicano la loro libertà, hanno questo incatenamento. Quindi vediamo che l'uomo ha perso completamente la relazione con Dio. Non è semplicemente malato o indisposto, ma è spiritualmente morto. Infatti, dopo la caduta, possiamo chiamare anche rottura di Adamo, l'intera razza umana cade nel peccato rappresentata in lui. Le conseguenze del peccato sono tutte comprese nel termine morte, nel suo senso più ampio. Fu principalmente una morte spirituale o separazione di Dio che è stata annunciata. Da quel momento la vita dell'uomo divenne un'incessante marcia verso la tomba. Noi tutti siamo su queste strade. Se fossimo lasciati a noi stessi, rimarremo nella condizione di malvagità per sempre. Come scritto in Romani 3, 10 e 11, non c'è alcun giusto, neppure uno. Non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio. È soltanto per la grazia di Dio che la nostra situazione di malvagità può essere mutata. Nulla, assolutamente nulla, tranne un atto soprannaturale di Dio, può salvarci di questa condizione, di quella condizione. Quindi, porre la fede nelle nostre capacità, nelle nostre forze, nei potenti o in qualsiasi uomo è una fede inutile. Ecco perché dobbiamo guardare oltre il presente. Dobbiamo guardare con gli occhi della fede. Perché come dice Ebrei 11:1, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Chiediamoci, cari nel Signore, dove risiede la nostra fede? La nostra fiducia sta in Lui o negli uomini potenti? Nelle promesse di Dio o in qualche illustre impostore? Se è nel Signore, allora non sarà una fede inutile, ma solida, vittoriosa e contagiosa. Quindi vogliamo vedere il secondo nostro punto, che la vera fede la quale la Scrittura ci invita ad accettare. Una fede tramandata fin dall'eternità. Allora, in questi versetti 4 al 9, possiamo vedere che Dio che siede nei cieli è colui che parla per far conoscere il suo progetto eterno. Pensiamo anche alla voce del cielo nel battesimo del Signore Gesù, in Luca 3, versetto 22. Il versetto 4 di questo nostro Salmo, nella seconda parte, dice chiaramente che il Signore si farà vese di loro. È stato molto dibattuto il significato di questa espressione, però. Per una migliore interpretazione, possiamo leggere quello che dice un uomo di Dio su questa frase, il Signore si farà vese di loro. Perché ovviamente quando pensiamo al ridere o alle beffe, pensiamo certamente a noi stessi, a noi umani, quando ci prendiamo in giro di qualcuno, quando ridiamo di qualcuno, si pensa sempre a noi stessi. Invece Agostino dice che niente di tutto questo deve essere inteso in senso carnale, cioè il ridere di Dio e farsi beffe. Nulla di tutto questo deve essere inteso in senso carnale, come se Dio ridesse con la bocca o facesse sberleffi come il naso. Dobbiamo piuttosto intendere che si riferisce a quella forza che Dio dà ai suoi santi, affinché essi, vedendo gli eventi futuri, cioè il nome di Cristo e la sua potenza che si estenderà sulle gente a venire e conquisterà tutte le nazioni, comprendano che i persecutori hanno tramato cose vane. E questa forza per cui sono preconosciute tali cose è appunto il ridere e lo schernire di Dio. Colui che abita nel cielo ride di loro. Se per i cieli intendiamo le anime dei santi, è per mezzo di questi che Dio, conoscendo con esattezza il futuro, riderà e si farà refi di costoro. Vediamo il versetto 6, che per annunciare la salvezza che viene dal cielo è Dio stesso a parlare. Dio che dice: sono io che ho stabilito il mio re sopra Sio, il mio monte santo. Se vediamo nella Bibbia, Sio è una località che viene nominata 40 volte nel libro dei Salmi. Inizialmente era una città cananea conquistata da Davide, al versetto 2, al versetto 5 di Seconda Samuele possiamo vedere questo. Sion stava a indicare nel l'area del Tempio e poi l'intera città di Gerusalemme. Cioè, possiamo pensare alla Gerusalemme di Dio, al popolo di Dio, come sia. Allora, con certezza possiamo affermare che da tutta l'eternità Cristo è stato costituito sul monte Sion sovrano sulle gente. Egli è il sovrano, ovviamente con la S maiuscola, e a lui devono sottomettersi tutti i re della terra e tutti noi. Ecco perché parliamo di una fede tramandata fin dall'eternità, la fede in Gesù Cristo. E Cristo annuncerà alla gente il decreto di Dio. È un decreto quello che ha emesso e nessuno può smuoverlo. Tutti i tumulti dei re della terra coalizzati e determinati contro di lui potranno alcunché, perché la sua volontà è irrimovibile e non è soggetta a mutamenti. Infatti al versetto 8 il Signore dice: io ti darò in eredità le nazioni e in possesso l'estremità della terra. Affinché se potesse completare questo compito, Cristo, la seconda persona della Trinità, prese su di sé la natura umana attraverso la nascita di una vergine e nacque nella razza umana come nasce un qualunque bambino normale. Dio quindi si incarnò, divenne uno tra di noi. Infatti il Vangelo di Giovanni dice che la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre. Anche l'Apostolo Paolo ricorderà nel libro degli Atti, al capitolo 13, che noi vi portiamo il lieto messaggio, dice Paolo, della promessa fatta ai padri, che Dio le ha adempiuta per noi, i loro figli, risuscitando Gesù, come è anche scritto nel Salmo 2, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Nell'incarnazione Dio venne letteralmente tra il genere umano e prese la natura umana a tutti gli effetti. La qual natura, cioè la natura di Cristo nel suo corpo glorificato, manterrà per sempre. Evidentemente egli è l'unico Dio visibile che vedremo in cielo. Nella lettera di Pietro dice che noi siamo partecipi della natura divina, e Paolo ai Romani dice al capitolo 8, 17 che noi siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo. Pensate, cari fratelli, sorelle, amici, partecipi della natura divina e coeredi di Cristo. Quale maggiore benedizione avrebbe mai potuto Dio conferirci? Nella sua vita senza peccato, il Signore Gesù rispettò perfettamente la legge di Dio che Abramo, primo uomo, aveva infranto, e guadagnò così la perfetta rettitudine per il suo popolo, la sua Chiesa, e con la quale procurò il diritto di diventare figli di Dio. Crediamo noi a questa verità? Anche per te, caro amico, cara amica, ragazzi, credi nella meravigliosa storia della sua incarnazione. Fidati della testimonianza della scrittura che presenta l'infinito che si fa bambino, l'eterno che si nasconde nel mortale, il re del cielo che si fa servo dei servi del figlio dell'uomo. Credi e ammira il mistero della sua incarnazione, perché se non credi questo, non puoi essere salvato, ma riceverai la ricompensa che Dio annuncia anche nel versetto 7 del nostro Salmo. Il versetto 9, scusate. Tu li spezzerai come una verga di ferro, tu li frantumerai come un vaso di argilla. Quindi possiamo dire allora che il dono della fede è applicato dallo Spirito Santo. Ovviamente non si tratta dell'impulso dell'eroismo, della brama di avventura, della fiducia in se stessi o della necessità di meritare il favore divino. È la semplice fiducia in Cristo, che in Lui Dio compierà tutto il necessario affinché potremo gioire nell'esaltarlo per sempre. Quindi vediamo il nostro terzo e ultimo punto, una fede in azione. Allora, abbiamo visto che diversi uomini nei primi versetti del Salmo si sono affidati alle loro forze. La loro fede si basava su se stessi, cioè in una fede inutile. Loro pensavano che per il loro potere potevano mettersi contro Dio e il suo unto, Gesù Cristo. Ma il salmista dice che il Signore ride della loro debolezza, perché l'unica fonte e potenza che l'uomo ha risiedono soltanto nella fede del Dio uno e trino, cioè una fede tramandata fin dall'eternità. Così vogliamo vedere che la fede nel Signore non è una fede morta, né una fede inutile, ma una fede in azione. Allora, in questi tre versetti, 10, 11, 12, vediamo quattro insegnamenti molto dinamici, attivi, energici. Leggiamo questi tre versetti ancora. Allora, dice così: ora, o re, siete saggi, lasciatevi correggere. O giudici della terra, servite il Signore con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio, affinché il Signore non si adire e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Allora, il salmista dice, inizia con ora, quindi è un'espressione che indica un evento importante che esige una risposta concreta da parte dell'uomo. In primo luogo dice, lasciatevi correggere. Questa esortazione va rivolta ai re e ai saggi. Ovviamente non si parla soltanto del re in senso politico, ma di tutti coloro che si sentono padroni della loro vita. Coloro che pensano di averne il pieno possesso e di avere un retto giudizio riguardo alle cose di questo mondo. Parlando di questa parola, correggere, non lo so a voi, ma a me mi è venuto subito in mente un altro testo. Un testo che è stato anche letto e commentato qualche settimana fa nella predicazione del pastore Francesco. Seconda Timoteo 3,16. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. È chiaro, ovviamente, per chi crede, che l'unica regola di fede e condotta la si trova soltanto nelle scritture. Essi, cioè coloro che credono, possono essere ammaestrati, ripresi, educati, insomma possono essere corretti dalla sola scrittura. Perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. In secondo luogo il salmista dice, servite al Signore. Chiediamoci però, come possiamo servire al Signore? Almeno non è qua il Signore Gesù, come possiamo servirlo? L'Apostolo Paolo ci dà la risposta nella lettera ai Colossesi. Ovviamente queste esortazioni sono rivolte a ciascuno di noi. Vorrei chiedere a qualcuno di voi di leggere Colossesi, capitolo 3, versetto 18 al 25, che in sostanza dice così: qualunque cosa facciate, fatela di buon animo come per il Signore. Servite il Signore. Allora, qualcuno di voi può leggere per favore questo testo? Colossesi, capitolo 3, versetto 18 al 25.
Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, come si conviene nel Signore. Mariti, amate le vostre mogli, e non vi inastrite contro di loro. Figli, ubbidite i vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Padri, non esitate i vostri figli, che non si scolatino. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni, secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore, e non per gli uomini, sapendo che la Signore riceverà per ricompensa l'eredità. Servite Cristo, il Signore, infatti, chi agisce ingiustamente riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, senza che il Signore favoritismo.
Grazie. Ecco come possiamo servire Cristo. Abbiamo letto chiaramente a tutti quanti, tutti siamo, c'è chi è figlio, c'è chi è padre, c'è chi è dipendente, chi è anche sottomesso su qualche autorità, quindi tutti siamo chiamati in causa a servire in questo modo. Però il Signore ci dice: qualunque cosa facciate, fatela di buon animo come per il Signore. Servite Cristo, il Signore. Ecco come possiamo servire Cristo. Stiamo servendo in questa maniera? Se non lo stiamo facendo, è evidente che dobbiamo umiliarci davanti a Dio e invocare la sua misericordia e perdono, come abbiamo fatto questa mattina. Ma non limitarci solo a questo. Dobbiamo e possiamo iniziare o ripartire oggi stesso in questa direzione se veramente crediamo che la fede è in azione. Allora, in terzo luogo, il salmista dice: gioite con tremore. Allora, gioire è qualcosa che ci piace, ma gioire con tremore è qualcosa di imbarazzante. Non so se è capitato qualche volta a voi, quando sono oppresso dell'ansia, anch'io inizio a tremare che non riesco neanche a prendere i fogli. Allora, dal punto di vista appunto del termine tremore, è indicato un movimento involontario di una o più parti del corpo. Un sintomo ovviamente che non necessariamente rappresenta un pericolo di vita, ma può dare luogo a situazioni imbarazzanti e può rendere difficile svolgere le attività quotidiane. Ma dal punto di vista biblico, il tremore indica senso di totale umiltà e dipendenza dal Signore, e nello stesso tempo approvazione da parte di Dio. Quindi il salmista ci invita a gioire con riverenza e tremore nel Signore per dare slancio al nostro vigore cristiano di discepoli che sanno guardare oltre il presente. In quarto luogo il salmista dice: rendete omaggio al Figlio. Quindi il vero credente ha lo sguardo fisso su Gesù. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, dice Ebrei 12:2. È a Gesù, solo Cristo, che tutta la Scrittura ci invita a rendere omaggio, non ai santi e madone, visione idolatra religiosa, neppure ai principi, o ai re o all'uomo in quanto tale, ma soltanto a Cristo. È a Lui che dobbiamo rendere onore e gloria. Allora, per avviarmi alla conclusione, vorrei leggere un piccolo riassunto dei 5 punti del calvinismo. Abbiamo parlato oggi della riforma, abbiamo parlato della fede. Allora, però, è necessario distinguerci da tutte le altre fedi, facendo appunto riferimento alla fede biblica che la riforma ha riportato in alto, diciamo. Il grande vantaggio della fede riformata, la vera fede, è che in questo schema dei 5 punti viene manifestato chiaramente ciò che la Bibbia insegna riguardo alla via della salvezza. Allora, leggo questi 5 punti. Totale depravazione, il primo punto. Dice che a causa della caduta l'uomo è incapace da solo di credere al Vangelo e salvarsi. Di conseguenza è necessaria una rigenerazione con la quale lo Spirito vivifica il peccatore e gli dà una nuova natura. La fede non è qualcosa con cui l'uomo contribuisce alla salvezza, ma è essa stessa una parte del dono di Dio per la salvezza. Secondo punto, elezione incondizionata. La scelta di Dio di certi individui per la salvezza prima della fondazione del mondo fu basata unicamente sulla sua sovrana volontà. Dio dà la fede e il ravvedimento ad ogni individuo da lui scelto. La elezione quindi non fu determinata o condizionata da alcuna qualità virtuosa o atto previsto nell'uomo. Quelli che Dio sovranamente elesse, egli li conduce per la potenza dello Spirito ad accettare volontariamente Cristo. Terzo punto, redenzione particolare. L'opera redentiva di Cristo fu progettata per salvare gli eletti soltanto e per loro rese effettivamente sicura la salvezza. La morte di Cristo fu l'assolvimento sostitutivo della pena per il peccato al posto di alcuni specifici peccatori. Il dono della fede viene applicato infallibilmente dallo Spirito a tutti coloro per i quali Cristo morì, garantendo loro la loro salvezza. Grazia irresistibile. Quarto punto. Oltre alla chiamata generale alla salvezza che è fatta ad ognuno che ascolta il Vangelo, lo Spirito Santo estende agli eletti soltanto una specie di chiamata interiore che inevitabilmente li conduce alla salvezza. Lo Spirito per grazia porta al peccatore eletto a cooperare, a credere, a pentirsi, a venire liberamente e volontariamente a Cristo. Quinto punto, perseveranza dei santi. Tutti quelli che sono scelti da Dio, redenti da Cristo e che ricevono la fede dallo Spirito sono salvati in eterno. Essi sono preservati nella fede dalla potenza di Dio Onnipotente e quindi perseverano fino alla fine. Allora, secondo questi punti e ovviamente la Bibbia, la salvezza è portata a compimento della potenza illimitata del Dio Trino. Quindi possiamo dire il Padre scelse un popolo, il Figlio morì per loro, lo Spirito Santo rende la morte di Cristo efficace portando gli eletti alla fede e al ravvedimento, quindi determinando in essa obbedienza volontaria al Vangelo. L'intero processo, elezione, redenzione e rigenerazione, è l'opera di Dio ed è per sola grazia. Così Dio, non l'uomo, determina chi sarà il destinatario del dono della salvezza. Allora, in conclusione, vediamo che il salmista finisce il salmo con queste parole. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Quelli che confidano in Dio non si limitano a vedere solo il presente, ma guardano oltre e vivono e lavorano attivamente guardando oltre il presente. Queste beatitudini è una specie di appello alla vera felicità. Essa consiste, cioè la felicità consiste soltanto in Dio, anzi, è Dio stesso. Quindi la beatitudine, la gioia, La felicità risiede soltanto in Dio unitrino e in tutti quelli che confidano in Lui. Che sia così per ognuno di noi, ora e in eterno.